qua tutti, è un momento solenne, caro Stefano, eh? Entriamo a Londra, in Inghilterra, eh?
St. Paul, no?
C'è lui, è pronto?
Non si sposa nessuno.
No. E andiamo a dare il buon pomeriggio ad Antonio Marchese.
Ciao Antonio. Ciao Marco, ciao Stefano, come state?
Noi bene. Ti abbiamo preparato un momento solenne proprio quando entri in trasmissione. voglio dire, non è da tutti, caro mio.
Grazie ragazzi.
Allora, Antonio, facciamo un po' un punto subito su questa Premier, no? Che ci sta offrendo, intanto ne parlava oggi Stefano, mi sembra, proprio durante la trasmissione, di questo Liverpool.
Che è in testa.
Sì. Alla classifica.
Come, a proposito del Liverpool, dicevano, insomma, è in testa.
Ti ricordi, qualcuno diceva, ma ha fatto due partitine, no? Beh,
esatto.
Allora, caro Antonio, facciamo un po' il punto, e poi anche che succede al City, no? Nelle ultime gare, un altro pareggio.
Esatto. In Italia direbbero Guardiola esonerato, no? Sto scherzando,
no,
magari Marco arriva qualche mail o qualche messaggio come quello della scorsa volta, no? Scherzi a parte. Il City, secondo pareggio consecutivo, 1-1 in casa del Newcastle, è una squadra che sta rallentando un po', però come sempre il City inizia la Premier a bomba, poi si spegne un po', poi recupera, diciamo così, i punti perduti e poi vince la Premier. Ovviamente, a parte chi non tifa City, sperano che non sia così. Devo dar ragione a Stefano, che anche l'anno scorso diceva che anche senza Klopp, secondo lui, Liverpool avrebbe comunque dato filo da torcere alle grandi, ed effettivamente Liverpool in testa alla classifica, anche con Slot i Reds macinano punti, e secondo me il segreto di questo Liverpool è non aver cambiato tanto, cioè non aver fatto come fa lo United, dopo ne parleremo se vuoi Marco, che ogni anno vende, compra almeno 5-6 giocatori. Il Liverpool ha toccato pochissimo la rosa e nonostante tutto sta facendo, secondo me, un grandissimo campionato, perché anche ieri vincere 2-1 in casa del Wolverhampton non era assolutamente facile, anche perché i Wolves l'avevano pareggiata. Quindi complimenti al Liverpool, che come tutti gli anni fino all'ultimo lotta per il titolo.
Senti Stefano, stavo dando un'occhiata, no? Le ultime 7 Premier, una sola volta non ha vinto il City, e viene da 4 vittorie consecutive. Non è che ci potrebbe essere un po' di quest'anno meno, dal punto di vista mentale, presa nella Premier, e buttarsi un po' più sulla Champions?
Ma io credo che non sia nelle corde di Guardiola, no. Di quel gruppo, vanno sempre a mille sia in Premier che in Champions League. C'è da aggiungere che forse c'è un nuovo capitolo da aprire, che non è un capitolo, insomma, è un capitolo amaro, che riguarda le infrazioni, insomma,
tu dici quella
imminente.
Situazione lì potrebbe avere un effetto
verso la primavera, giusto Antonio? Sapremo
sì.
Se pagherà una multa, se ci sarà penalizzazione, se ci sarà una clamorosa retrocessione in Championship, perché insomma adesso bisogna vedere, ci sono 3 giudici indipendenti, adesso sono i membri indipendenti che giudicheranno questa cosa qua. La Premier si schiera contro il City.
Esatto.
E sai, può darsi che anche a livello psicologico possa risentire, non lo so, non credo, però sai, durante l'anno, ha detto bene Antonio, c'è l'Arsenal che mi sembra maturo. Al punto giusto di essere competitivo fino in fondo. Il Liverpool non ne parliamo, il Manchester, il Chelsea di Maresca sta avendo un passo importante, interessante, quindi è un riscatto da segnalare, per adesso parziale. Per quanto riguarda il Manchester United è veramente dovresti scrivere un altro libro, Antonio, tra l'altro l'ho iniziato, complimenti, invito tutti i nostri ascoltatori a comprarlo, Il calcio a Londra di Antonio Marchese, in cui descrivi non soltanto calcio ma le tue esperienze proprio dirette, il tuo inizio proprio di vita là a Londra che è divertente anche, voglio dire, no? Di personaggi con cui hai condiviso delle storie bellissime. E credo adesso, tornando al calcio, che insomma la crisi dello United meriterebbe un libro. Cioè non sappiamo da dove possa nascere questo tipo di maledizione. Io scherzando,
chiunque
dicevo
va là
che
fa male.
C'era Alex Ferguson, sì, al quale insomma va tutto il mio affetto. La sua presenza condizionava, no?
Negliettature gli ha mandato
Quando hai un simbolo così forte, andava allo stadio spesso e volentieri, sai, tutti, Ferguson è tipo una divinità.
E cioè, porca miseria.
E quindi guardavano Ferguson, guardavano al passato, e United non riusciva a fare un passo in avanti.
Ma chiunque va
adesso, anzi, fa spesso passi indietro, adesso non ci va più allo stadio, e allora da dove nasce questo tipo di maledizione?
Antonio, poi si parla di un cambio di guida?
Sì, sì, sì. Allora, ieri Gary Neville, che comunque, come dice sempre Stefano, è opinionista, è ex giocatore, però in Inghilterra c'è parecchia libertà di dire la propria opinione senza essere attaccati magari soprattutto dai tifosi, parlo, ha chiaramente detto Manchester United disgustoso. È vero che hai perso contro il Tottenham, con tutto rispetto non hai perso contro una delle ultime della classe, però il Tottenham ha fatto 3 gol con una facilità estrema. Se voi ragazzi andate a rivedere gli highlights, Onana in tutti e 3 i gol allarga le braccia come per dire io che devo fare, cioè prestazione indecorosa, perché il Tottenham avrebbe potuto fare altri 2-3 gol, ma è incredibile come appena lo United vinca 1-2 partite, nelle stesse conferenze stampa Ten Hag diventi un genio, appena ne perde una o ne pareggia una Ten Hag non sa più cosa dire. Ma poi formazione messa in campo un po' così, poi c'è la polemica Rashford, c'è questo Anthony che l'anno scorso sembrava il salvatore della patria, che qui in Inghilterra dicono che sa solo palleggiare. Si parla di un avvicendamento in panchina, però non si fanno ancora nomi, perché come dicevi tu Marco, chiunque va a Old Trafford fa male. L'ultimo che ha vinto un titolo credo sia Mourinho.
Sì.
Si era
Europa
parlato
League, no? Vinse
Europa League. Sì. Europa League. Con i gol di Mkhitaryan e Smalling in finale.
Sì, sì.
Bravissimo, esatto. Però lì secondo me c'è un problema societario, perché ora, con tutto rispetto per Zirke, se lo pronuncio bene, ha fatto un anno e mezzo buono a Bologna, però in un contesto dove tutti i giocatori comunque hanno reso tanto, loro lo hanno comprato come comprarono l'anno scorso Højlund dall'Atalanta, ma Zirke ieri è stato sostituito, anzi l'altro ieri, dopo 45 minuti. Cioè, io fossi stato lo United avrei tenuto McTominay, che al Napoli sta facendo un campionato strepitoso, avevano già in casa uno dei centrocampisti migliori della Premier, lo hanno venduto perché, punto di domanda, non si sa.
Poi dopo stanno, voglio dire, anche col Twente male in Europa League. Sì. Proprio è una crisi tecnica, mi sembra di dire. Cioè, è vero quello che tu dici, il mercato insomma abbastanza incomprensibile, è incongruente, spendono da anni una barca di milioni di sterline, ma si ritrovano sempre con poco in mano, Marco.
Sì, sì.
Senza un presente,
No. Ma pure anche i giocatori che vanno lì non riescono a rendere quello che poi hanno fatto
prima.
Ha detto
bene anche Antonio, sono d'accordo con Zizé, per me è un giocatore formidabile, ma non sappiamo quanti gol ha nei piedi.
Esatto.
Non lo sappiamo, non lo possiamo quantificare, hanno speso un sacco di soldi. Forse l'annata di Bologna, è vero, ci ha fatto vedere una crescita sostanziale molto importante, però Marco, in Olanda non è titolare.
Esatto.
Con lo United viene sostituito un giorno sì, un giorno no.
Sì, 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 sì.
E c'è chi dice che deve prendere il posto di Vlahovic alla Juventus. Insomma,
esatto, esatto.
Ma tra...
Quanti gol ha fatto Vlahovic in Serie A?
74 gol in Serie A, Vlahovic.
Bene.
74.
Dicono che non 74. Sappia giocare a calcio.
Svelo un piccolo retroscena. Lo United l'anno scorso voleva comprare Ferguson, l'altro scozzese del Bologna, sì, che poi si fece male, e per vendere McTominay. Cioè, ora, con tutto rispetto per Ferguson, che a me è un giocatore che piace tantissimo, poi scozzese, io adoro giocatori scozzesi, però avevi già in rosa McTominay, che secondo me è uno dei centrocampisti per qualità, quantità in quel ruolo migliori d'Europa, lo andavi a vendere per prenderti Ferguson, che è un McTominay con un po' meno di esperienza, perché Ferguson, se non ricordo, il Bologna lo acquistò proprio dal campionato scozzese, che non brilla certo per qualità. Quindi scelte incomprensibili. Paragonare che a Vlahovic, secondo me, come dite voi, anche numeri alla mano, insomma, no, perché comunque, però ho sentito da più parti critiche a Vlahovic, dicono che dovrebbe segnare contro le big, non so voi che ne pensate, insomma.
Ma guarda, ne abbiamo parlato spesso di Vlahovic anche oggi, insomma, personalmente ritengo che sia un centravanti e deve essere messo nelle condizioni di fare gol, questo deve fare lui.
Sì, sì, sì.
Poi siccome li ha fatti i gol, sai, forse caratterialmente si deve dare un po' una calmata, perché poi anche l'esultanza di ieri, che lui si un po' si stizzisce.
Però è comprensibile, perché gli hanno dato del bidone di un giocatore che non può giocare nella Juventus, di un giocatore troppo, secondo me ha delle medie importanti. Lo scorso anno ha fatto 18 gol stagionali in tutto quel caos, insomma, è giovane, ci siamo dimenticati pure questo, e ci siamo dimenticati che ha fatto, da quando ci sono, da 6 campionati in Italia, è quello che è andato in marcatura multipla 19 volte, superando Lautaro Martinez, giocando tra Fiorentina e Juventus. Insomma, io ci sarà una verità sta nel mezzo, insomma, è vero che non è uno che fa difficoltà a legare il gioco, non ha uno stop illuminante, non ti dà una grande mano nello sviluppo del gioco, però tu dagli una palla fatta bene, sia dai lati del campo che in profondità, come gli ha dato con Maines sabato scorso,
e poi vediamo,
insomma, secondo me fa 15-20 gol in campionato.
Vediamo.
Stagionale non lo so. Sentimi, invece Antonio, ti volevo chiedere, Calafiori, la storia di Calafiori, gli italiani, Chiesa, Maresca,
soprattutto ti chiedono di Chiesa, anche qui arrivano domande su Chiesa, Antonio.
Sicuramente non ha avuto l'impatto che ha avuto Calafiori all'Arsenal o che ha riavuto Tonali col Newcastle, anche nell'ultima Newcastle City quando è uscito per la sostituzione, ovazione incredibile. Però secondo me è un giocatore a cui va dato il tempo necessario. Slot, secondo me, è un allenatore che ha pazienza, può aspettare anche Chiesa. Il Liverpool poi è il Liverpool, quindi è una macchina quasi perfetta, e quindi secondo me deve inserirsi bene in questa macchina quasi, quasi perfetta. Però il Liverpool gioca un sacco di competizioni, poi tra un po' inizia l'FA Cup e potrebbe secondo me diventare decisivo soprattutto da gennaio in poi. Non è un giocatore che è facilissimo collocare in Premier, lui secondo me è un po' più un giocatore da Serie A che svaria sulla fascia, che ha un po' più di libertà, però è un giocatore che se magari ingrana 2-3 partite di fila, magari Slot lo mette titolare, può dire la sua. Riguardo Maresca, secondo me, devo dirlo, al Chelsea sta facendo un lavoro strepitoso, secondo me avendo la rosa, non so se Stefano e Marco siete d'accordo, meno forte che ha avuto il Chelsea negli ultimi 5-6 anni.
Sono d'accordo,
ha avuto,
sì,
44 giocatori fino all'inizio del campionato, poi hanno dato via un po' di giocatori, però alla rosa, almeno sulla carta, meno forte del Chelsea degli ultimi anni, eppure sta facendo un lavoro secondo me incredibile. Il Chelsea gioca bene a calcio, ha dato leadership piena a Palmer, che ha fatto 4 gol, ed è la strada giusta, perché è vero che non ci sono molte pressioni come magari aveva il Chelsea di Pochettino, perché sai, Pochettino è un nome anche un po' più ingombrante, però secondo me fino adesso applausi a Maresca, che con una squadra non scarsa, però neanche così forte come può essere un City, un Arsenal, un Liverpool, sta facendo secondo me un bel lavoro. Quindi insomma,
devo dire che gli allievi di Peppino si stanno facendo, si stanno,
sì,
Arteta company,
mamma mia,
Bayern, no?
Si stanno mettendo in
sì, dire che la scuola Guardiola, bene, è una scuola importante
che funziona, insomma. È una scuola che funziona. Senti, io so che come al solito, caro Antonio, ci hai preparato una chicca, vero?
Sì, oggi vi porto direttamente nel sud-est di Londra, vicino al quartiere di Greenwich, famoso per il meridiano, per la famosa collina da dove si vede tutta la città, perché gioca una squadra molto affascinante, che è il Charlton Athletic. Charlton Athletic, che gioca nella League One, terza serie inglese. Charlton Athletic in Italia è abbastanza famoso perché nel finale di carriera ci giocò Di Canio, dopo il West Ham ha giocato anche al Charlton Athletic. È stadio meraviglioso, si chiama il The Valley, è un gioiellino di circa 30.000 posti, incastrato come sempre, come piace a Stefano, tra le case. È incredibile, vi racconto solamente questo aneddoto. Io assistetti a una scena meravigliosa 2 anni fa, andai a vedere, era un derby di coppa tra Charlton e QPR. Un nonno col nipotino che uscì da una delle case che confinano proprio con lo stadio, aprì la porta, svoltò l'angolo ed entrò allo stadio in 5 secondi. Magia, romanticismo allo stato puro.
Quella zona lì vicino c'è il Millwall, no? Giusto? I Dockers? No.
Sì, diciamo che...
Beh, Greenwich vicino, sì.
Sì, le rivalità più forti.
Io
che
sono stato a Greenwich, molto carino. Sì.
Con il Millwall
e c'è un mercatino delizioso.
Esatto, il Greenwich Market,
sì,
bellissimo.
Molto,
bellissimo.
Guarda, stiamo vedendo le foto. Chi sta davanti al video ha la possibilità di vedere anche queste bellissime foto che ci ha mandato proprio Antonio Marchese. E sì, come vedi, ci sono delle case, ma comunque è fantastica.
No,
è qualcosa di romantico,
poi,
di bello.
Noi lo vediamo in TV, certamente per chi ci ascolta in radio, no. Compratevi il libro di adesso sembra che sto facendo una pubblicità
possiamo dire,
ad Antonio Marchese, insomma, però il calcio a Londra, che è molto leggero ma anche molto dettagliato e molto divertente, e anche scritto molto bene, cioè nel senso che va via, è veloce, non è pesante, e soprattutto descrive queste cose qua e ci fa vedere ogni volta tramite 99 più una foto 100 nel libro, esatto, e qui ogni volta ci regala quello che poi hai scritto tu nel calcio a Londra, nel tuo libro, con prefazione di Stefano Boldrini e postfazione di Attilio Lombardo.
Grande, no.
Vedi poi vedere queste cose, perché ci fa vedere sempre delle bellissime foto. So che, non so se è possibile più avanti, forse ci farei vedere anche qualche video, vero?
Sì,
una
sì,
sorpresa, sì, ce la farai.
Sì. Ma magari un giorno ti veniamo a trovare a Londra e facciamo un Maracanã speciale.
Da qualche, premanica, da qualche parte,
so,
sì.
Un giorno ce la faremo, no? Questo dipende dal direttore,
sì. Dipende da chi sta su.
Quando volete,
una volta ci portiamo pure Magliocca,
sì, andiamo tutti insieme, dai. No, sarebbe bello comunque.
No, vabbè, ma
quasi 30 secondi, Marco Stefano, per dire questa cosa. Ho visto su un paio di siti, di giornali, che c'è sempre la polemica, che dicono: ma perché in Inghilterra gli stadi sono sempre pieni, in Italia non tutti, però si va allo stadio solamente quando la squadra vince. No, il Charlton è proprio l'esempio calzante, squadra che gioca in terza serie. È fantastico vedere come una squadra di calcio, non è più calcio per loro andare allo stadio, come magari andare alla messa della domenica. Ci vai al di là del risultato. Quindi per me vedere questo nonno col nipotino che esce di casa, va allo stadio, poi il Charlton magari perde 4-0, ma il sabato dopo ci ritorni, perché è una cosa che va oltre il calcio, c'è un senso d'appartenenza, ed è questa la cosa che a me affascina sempre, e come fosse la prima volta, vedere queste scene proprio dove il calcio diventa parte integrante della comunità. Sì. E mi piacerebbe che anche in Italia,
esatto,
forse anche le squadre piccole avessero questo tipo identità.
Ma poi non solo, i tifosi inglesi, no, di qualsiasi squadra, non, cioè Marco, non so se sei d'accordo, poi anche voglio dire il contrario, Antonio, non gliene frega niente di chi è il presidente, cioè loro sono legati alla storia del club, quindi tifano la squadra a prescindere, non è che vedono chi è proprietario, i passaggi proprietari, si dividono, no, allora è meglio quello, Moratti o meglio, no, adesso non gliene frega niente, cioè non analizzano chi detiene la proprietà del club in quel momento, tifano la squadra, capisci?
Esatto.
Se pensano soltanto che cosa fa il Chelsea, cosa fa il Chelsea, cosa fa l'Arsenal, se poi c'è un fondo australiano, indonesiano, inglese o americano, non gliene fotte niente. È la cosa bellissima, che è proprio un problema culturale il nostro.
Bravo,
invece noi ci
culturale
dividiamo tra quel presidente, ma ce n'è meglio uno di quello, ma ce n'è uno. È una cosa prettamente.
Sì.
Antonio, sei d'accordo?
Confermo parola per parola, nel senso che il tifoso fa il tifoso e lascia fare al giornalista o all'opinionista il lavoro di dire: ma la società sta facendo bene, sta facendo male. Il tifoso non gliene frega niente di quanti soldi spendono, di perché li spendono, di perché hanno comprato quel giocatore. Poi ci sono delle valutazioni viscerali, come facciamo noi, però il tifoso va allo stadio, si beve la birra, partecipa all'evento, esce, non c'è il VAR, ancora pub, e poi si ricomincia la settimana dopo. Quindi le questioni extra campo non gliene frega niente.
Ma guarda, ti porto un esempio di ieri che mi è capitato nei social. Il Napoli vince con il Monza 2-0, partita dove il Napoli...
sono andati in Turchia, non Osimhen che bacia la maglia,
andati a fare una discussione sul piede, sulla pizzicata del piede di Lorenzo, se è rigore, non è rigore, non ci hanno dato il rigore, perché il VAR è spento e perché è sempre così. Cioè, tu vinci una partita dove domini, e secondo me dovresti parlare di quello che è stata la prestazione del campo, dei giocatori.
Sì.
No, si sono soffermati mettendo foto, fermi immagini, ecco qui, e questa è la roba, hai detto, qui per me, cioè, sono tutti fuori di testa, cioè, ripeto, il Napoli vince giocando bene, tu che fai, ti soffermi sul piede,
ma adesso lo sport è vedere se il Napoli funziona, per poi scatenare, magari, se non dovesse funzionare, la colpa è tutta di De Laurentiis, la colpa è tutta di Lodi, la colpa. Invece in Inghilterra va male la squadra, contestano magari, ecco, il modo con cui giocano, come dicono, i giocatori che deludono, fischiano, quello è. E l'allenatore, quello che è, ma è tutto molto è molto concentrato sul campo e su questo rito domenicale, il sabato, ogni partita, no? Quando giocano vanno allo stadio, ha descritto bene Antonio nel libro, e come ogni volta qui a Maracanã fa puntualmente, ci descrive cosa secondo me bisognerebbe fare. quando uno va a seguire una partita di calcio, poi
è vero, è così. Che purtroppo da noi ci sono tutte altre cose. Va bene, siamo arrivati al termine, Antonio. Naturalmente ci sentiremo la prossima settimana con un'altra sorpresa che ci porterai. E Federico ci scrive al volo: mi devi rispondere solo sì o no, se non va al Milan, Sarri è pronto per il Manchester United? Si parla pure di Sarri da quelle parti. Federico c'ha proprio una fissa per Sarri, una cosa.
Cioè, lui è, no, per...
tifa Sarri, non la squadra.
E l'Everton?
Niente, l'Everton?
No, secondo me Sarri al Manchester United non sarebbe.
All'Everton
se fa ce l'ha fatta a vincere una partita l'Everton.
Dobbiamo fare l'Everton, niente.
Potrebbe
lì
andare all'Everton, però non so che interesse abbia Sarri a ritornare in Premier League. Non credo, almeno per ora.
Almeno per poi... ora. Va bene. Vedremo. Antonio, alla prossima settimana. Grazie,
ciao,
come
Antonio.
Sempre, un abbraccio.
Ciao ragazzi, un abbraccio.
Il calcio a Londra.it, andate subito a visitare il sito Il Calcio a Londra. Allora, Stefano, siamo arrivati al termine. Noi stasera appuntamento con appunto Bordo Campo a partire dalle ore 21.05 su Teleuniverso, e poi la puntata la potete rivedere domani nella nostra app a partire dalle ore 19.
Io devo parlare con la progetto, io sono bravo.
Sì. Va bene. Allora, salutiamo pure il presidente. Dunque, siamo arrivati al termine. A domani, come sempre, stessa ora, stesso appuntamento.
A domani,
sempre Maracanà.
Ciao Marco. Ciao
vi lasciamo
tutti.
A tutta C e poi successivamente Scanner con l'avvocato Dini. Un saluto a tutta la redazione, a tutta la regia, adesso anche a Claudio Ferrarese, che poi proseguirà nel pomeriggio. Grazie, Andrea Magliocca. A domani.